Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. A Davos ancora Trump, protagonista con l'esordio del suo consiglio per la pace, una ventina di paesi alla cerimonia, no all'adesione anche dalla Gran Bretagna. La Svizzera invece per ora prende tempo, la formulazione di questo board ancora poco chiara, dice Cassis, scettico su una sua estensione oltre Gaza. E dopo le minacce c'è accordo sulla Groenlandia, gli Stati Uniti garanzie economiche e di difesa in chiave anti-Cina e Russia, l'UE ne discute questa sera. Brienz potrà di nuovo essere abitato da domani, revocato dopo 62 settimane il divieto di accesso e evacuazione, il pericolo di nuovi crolli fortemente ridotto. Record di clienti ai mercati Caritas nel 2025, il segnale della difficoltà di sempre più persone nell'accesso a prodotti alimentari di base a costi ragionevoli. Giancarlo Zappoli lascia Castellinaria, da 28 anni era direttore artistico del Festival del Cinema Giovane di Bellinzona, partita alla caccia al suo successore. Stan Wawrinka, l'immortale impresa del quarantenne bodese agli Australian Open, lotta, rimonta, vince al quinto set contro il francese Jea e va al terzo turno. Donald Trump dunque poco fa ha firmato al WEF di Davos l'atto di creazione del Consiglio per la Pace, il cosiddetto Board of Peace, nuovo organismo creato in origine per gestire la transizione a Gaza, ma che nelle intenzioni del presidente americano dovrebbe andare ben oltre. Una ventina i leader che hanno partecipato alla cerimonia, ma ci sono anche molte defezioni tra gli alleati storici degli Stati Uniti. Per noi a seguire la cerimonia c'era l'inviata Vera Pellandini. Allora, che cosa hai visto?
Sì, possiamo dire che qui a Davos il WEF, che non era organizzatore dell'evento, ha comunque prestato il suo palco al lancio di questa iniziativa tutta trampiana, a iniziare dal logo, uno stemma con al centro la mappa degli Stati Uniti fra due rami d'olivo, tutto di oro sperluccicante. Insomma, in una sala gremita sono saliti i membri fondatori, fra i quali possiamo citare dei rappresentanti di Qatar, Bahrain, Armenia, Pakistan, Bielorussia e poi ancora Arabia Saudita, Egitto, Marocco. C'erano anche i presidenti di Uzbekistan e Kazakistan, Indonesia e Kosovo, e poi dei leader da tempo vicini a Trump, come il presidente argentino Milei oppure il premier ungherese Orban. Una messa in scena tutta americana. Sentiamo quando Trump ha lanciato questo Board of Peace.
Today we're announcing more details regarding the Board of Peace, so important. This board has the chance to be one of the most consequential bodies ever created. But I take it very seriously. We have a great group of people.
Abbiamo un gruppo di gente meravigliosa, ha detto il presidente, tutti vogliono farne parte, ha indicato convinto Trump, affermando che sarà l'organo di pace più importante ed efficiente mai creato. Con un velocissimo accenno a Gaza, Trump ha liquidato le questioni difficili sulla striscia di Gaza e anche quelle più drammatiche del conflitto, dicendo che Hamas verrà sicuramente smilitarizzata e non vedremo più bisogni umanitari. E poi si è passati alla firma della carta di questo nuovo Consiglio della Pace.
Ecco, questo nuovo Consiglio per la Pace, Vera, è un'istituzione che sembra presentarsi sempre più come un sostituto, addirittura come una privatizzazione dell'ONU, una cosa che sta preoccupando molti.
Sì, nella carta, questo il documento fondativo, già si poteva leggere espressamente delle critiche all'ONU, che veniva tacciato di inefficienza. Per questo serviva un altro consiglio, una cosa che ha ribadito anche con chiarezza il segretario di Stato Marco Rubio, intervenuto subito dopo la firma del documento.
And sadly, many of the institutions that have served us well, in many cases for the last 70 years, were unable to do anything about it.
Hanno quindi creato un organo solo a guida americana, però, con altri paesi ridotti ad un ruolo consultivo. Da questa carta del Consiglio della Pace che abbiamo potuto leggere, si apprende anche che a dirigere il board sarà il presidente Trump in persona, non il presidente degli Stati Uniti, quindi una carica totalmente personale che gli dà il diritto di scegliere personalmente il suo successore, di amministrare personalmente gli ingenti fondi che arriveranno e di prendere iniziativa senza consultare il Consiglio, che sarà anche, e poi lui sarà anche l'unico ad avere il diritto di veto.
Quindi insomma un'istituzione che si basa su un presidente plenipotenziario al posto che sul multilateralismo, anche per questo, soprattutto per questo, molti paesi hanno preferito defilarsi.
Sì, molte cancellerie hanno inizialmente cercato di prendere tempo anche per capire meglio quale fosse lo scopo reale di questa iniziativa. Dettagli come per esempio il miliardo da pagare per avere un seggio permanente che andrà ad un fondo che poi il presidente Trump stesso potrà gestire autonomamente sono emersi infatti solo nei giorni scorsi. All'inizio si parlava di un consiglio per la pace solo a Gaza. Sempre per rispondere alla tua domanda, possiamo dire che la Francia per prima ha detto un no chiaro. L'Italia di Meloni ieri, ricordiamo che la Giorgia Meloni, la premier italiana, è la leader europea più vicina a Trump, si è sfilata adducendo incompatibilità costituzionali. Chiari invece i no di Danimarca, Norvegia, Svezia e Slovenia, che hanno rifiutato, come ha rifiutato anche la Germania, che ha escluso la sua partecipazione almeno nella forma attuale. In mattinata il Regno Unito ha fatto sapere che non prenderà parte perché preoccupati circa la possibilità che il presidente russo Putin faccia parte di qualcosa che parla di pace. La Russia risulta infatti fra gli invitati. Al momento sono molti i paesi dei 60 invitati da Trump a non aver ancora preso una posizione ufficiale.
Grazie Vera Pellandini, in diretta da Davos. Della Russia parleremo tra poco, prima la Svizzera, perché insomma questa iniziativa, il Board of Peace, è una sfida anche per la diplomazia elvetica, che deve rispondere a questo invito ufficiale a farne parte. Se dice di sì, si espone alle critiche di chi la ritiene una proposta inaccettabile da parte di Trump. Se dice di no, rischia invece di perdere rilevanza nelle discussioni geopolitiche di pace attuali. Stamattina a Davos il consigliere federale Ignazio Cassis, responsabile degli affari esteri, si è presentato alla stampa ed è stato sollecitato naturalmente anche su questo. Per noi c'era Alan Crameri.
Per Cassis un consiglio di pace è effettivamente previsto nella fase 2 del piano per stabilizzare la striscia di Gaza. Il problema è che nel documento presentato dagli Stati Uniti la formulazione è poco chiara, potenzialmente l'ambito è molto più ampio. Prima di prendere posizione il governo svizzero quindi vuole chiarire questa ambiguità.
Also es bleibt eine Ambiguität und diese Ambiguität gilt zu klären, bevor die Schweiz formell überhaupt etwas sagt.
Ha detto che c'è un'ambiguità di fondo da chiarire. Ma qual è la sua posizione, il suo auspicio su cosa debba essere per essere credibile anche per la Svizzera questo Board of Peace, solo su Gaza, rapporti con l'ONU?
Deve sicuramente essere un Board of Peace concentrato su Gaza, perché è su questo che stiamo lavorando con il piano di pace dei 20 punti. Si aprirà forse un nuovo piano di pace sull'Ucraina, ma sarà un altro discorso. Adesso utilizzare questa situazione per fare un tentativo di discutere la questione securitaria più in modo più largo è legittimo, ma è nostra responsabilità capire bene, parlare con loro. Può essere anche una leva perché gli stati arrivino a fare finalmente le necessarie riforme all'interno dell'ONU, e senza una pressione forte queste discussioni non si faranno. E vediamo che il metodo è sempre lo stesso, pressione massima per obbligare a fare dei passi avanti.
La Svizzera quindi parteciperà verosimilmente, e in modalità ancora da definire, a discussioni relative a Gaza all'interno di un eventuale consiglio di pace, mentre per il resto c'è scetticismo. Allargando il discorso, il consigliere federale ha detto che siamo definitivamente in una nuova era. Il discorso di Trump, che poi lui ha incontrato in serata, non è stato altro che una conferma.
Non gli si è detto niente, non gli si dirà niente, ma lo diciamo naturalmente. Ieri sera ho avuto la possibilità di cenare con l'ambasciatrice americana. Sono ben in chiaro che ci sono anche dei limiti, diciamo, come dire, umani e istituzionali anche nei rapporti tra stati. Quello che ho cercato di dire prima è proprio che in questa nuova era non valgono più le stesse regole. Dobbiamo imparare ad accettare, a tirar dritto e non fermarsi a guardare troppo i dettagli, perché altrimenti non si arriva da nessuna parte.
A proposito di pace, la Svizzera nel 2026 è protagonista di un'altra organizzazione, presiede l'OSCE. La priorità è mettere fine ai combattimenti in Ucraina in maniera duratura. E Ignazio Cassis ha detto che è disposto a recarsi anche a Mosca, oltre che a Kiev e Washington, per raggiungere questo obiettivo.
La Russia dunque, veniamo alla Russia, perché a sostegno di questo Board of Peace è giunto ieri anche il sostegno di peso del presidente Vladimir Putin, che per il momento si è limitato a far sapere, un po' una provocazione, che è pronto a donare alcuni miliardi di franchi, sì, quelli congelati all'estero, negli Stati Uniti in particolare, dopo l'inizio dell'attacco militare contro l'Ucraina. Da Mosca, Alberto Zanconato.
Un miliardo di dollari dai fondi russi congelati negli USA da impiegare per i palestinesi. È questa l'offerta di Vladimir Putin per il possibile sostegno al Consiglio di pace per Gaza, proposto da Donald Trump, anche se, a differenza di quanto assicurato dal presidente americano, Mosca non ha ancora accettato il suo invito ad entrare nell'organismo. Prima dovremo consultarci con i nostri partner, ha chiarito il leader russo, e finora i due principali partner, Cina e India, non hanno dato la loro adesione. Il Cremlino ha comunque detto che l'utilizzo del miliardo di dollari promesso è fra i temi al centro di un colloquio oggi a Mosca tra Putin e il presidente dell'autorità palestinese Mahmoud Abbas. Il presidente russo ha fatto sapere che il resto dei capitali di Mosca congelati negli USA potrebbe essere utilizzato per la ricostruzione in Ucraina dopo un accordo di pace, anche se non è chiaro se a beneficio dei territori sotto il controllo di Kiev o di Mosca. C'è da dire anche che gli asset bloccati in America sono stimati ben al di sotto dei 10 miliardi di dollari, poca cosa rispetto agli oltre 200 miliardi di euro sotto sequestro in Europa. E la Russia, ha avvertito il portavoce del Cremlino Peskov, non rinuncerà alla battaglia per ottenere la restituzione dei suoi capitali.
Intanto a Davos è arrivato anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. La sua presenza ancora ieri era in forza. Nei prossimi minuti Zelensky incontrerà Donald Trump per affinare l'atteso accordo di pace con la Russia. Secondo l'emissario della Casa Bianca Steve Witkoff, mancherebbe solo un punto delicato da regolare. Zelensky terrà anche un discorso ufficiale al WEF alle 14.30, vi riferiremo questa sera. Torniamo a parlare invece della Groenlandia. Ieri sera a Davos, a sorpresa, Donald Trump ha detto di aver raggiunto un principio di intesa sul futuro dell'isola con il segretario generale della NATO Rutte, dopo le minacce di appena qualche ora prima nel suo discorso, esclusa l'azione militare per conquistarla. Questo lo aveva detto nel discorso di ieri. Il presidente americano ha lasciato cadere anche la minaccia di dazi contro gli europei. Un dietrofront spettacolare che spariglia le carte dal vertice straordinario dell'UE convocato per stasera a Bruxelles. Facciamo il punto con il corrispondente Andrea Ostinelli.
Venute meno chissà per quanto tempo le minacce del presidente degli Stati Uniti per accaparrarsi la Groenlandia, i leader dei 27 si incontrano comunque stasera a Bruxelles per discutere delle relazioni transatlantiche in un vertice straordinario. Ieri a Davos, pur con toni e argomenti sprezzanti, il presidente americano ha prima escluso di voler utilizzare la forza, poi in serata, dopo un colloquio con Mark Rutte, segretario generale della NATO, ha fatto cadere anche i dazi aggiuntivi dal 1 febbraio contro gli 8 paesi che avevano inviato militari sull'isola. Il presidente USA ha detto di essersi inteso con Rutte su di un quadro per un futuro accordo sulla sicurezza dell'Artico, un accordo che sarebbe per sempre e che permetterebbe agli Stati Uniti di spiegare sull'isola il loro sistema di difesa missilistica Golden Dome. Vi sarebbe inoltre l'idea di impedire a cinesi e russi di accedere alla Groenlandia tanto militarmente quanto economicamente. Trump sostiene di aver ottenuto tutto quanto voleva, ma dalla NATO si sottolinea la sovranità della Danimarca non è entrata in discussione, l'obiettivo è la sicurezza dell'Artico. Mette Fredriksen tiene il punto, naturale che fra alleati NATO si discuta della sicurezza artica, ha detto la premier danese. Ogni questione politica può essere negoziata, sicurezza, investimenti e questioni economiche. Quello che non è negoziabile è la nostra sovranità. Nei giorni scorsi, messi alle strette da Trump, i leader europei hanno trovato una certa unità per rispondere alla guerra commerciale minacciata e si sono risoluti ad agire per l'indipendenza dell'Europa, perfino nei confronti di Washington. Sarà interessante vedere se sapranno progredire su questa linea ora che il presidente americano ha allentato la presa appena un po'.
Ma cosa c'è alla base di molte delle azioni di Trump sullo scacchiere internazionale? Uno degli aspetti centrali, che spesso finisce un po' nell'ombra ma che è evocato da molti, è quello legato al debito pubblico statunitense, che ha superato i 38 mila miliardi di dollari, debito finanziato tramite obbligazioni di Stato e detenuto in buona parte anche da banche e privati investitori europei. E questo per gli Stati Uniti è un elemento di instabilità, per l'Europa invece un punto di forza. Anche di questo si è parlato questa mattina a Modem. Allora sentiamo nel resoconto di Roberto Porta.
Il debito pubblico degli Stati Uniti cresce di 10 miliardi al giorno e si avvicina ai 40 mila miliardi di dollari. Una fragilità strutturale crescente che spiega l'attivismo di Trump alla ricerca di petrolio, materie prime, terre rare e non solo in Groenlandia.
Questo è uno dei problemi capitali della politica estera americana da diversi anni a questa parte. Non riguarda soltanto l'aspetto finanziario, ma riguarda quello che potremmo considerare, di che è stato considerato molto a lungo, la regola aurea di qualunque politica estera, in modo particolare della politica estera di una potenza egemone, cioè la necessità di tenere in equilibrio impegni e risorse.
Così Alessandro Colombo, docente di relazioni internazionali all'Università Statale di Milano, e così la vede anche Vito Monte, analista del Centro Studi Monte di Lugano.
Ma credo che questo sia qualcosa di effettivamente molto importante, perché il debito pubblico americano è stratosferico. Quest'anno credo che dovranno rinnovare qualcosa con 9.000 miliardi di obbligazione, vuol dire che qualcuno le deve sottoscrivere. Ecco, questo è dove si gioca in questo momento il vero rischio della politica di Trump.
E qui entrano in gioco i tassi con cui vengono remunerati i buoni del tesoro statunitensi. Un loro aumento non farà che mettere in difficoltà gli Stati Uniti e rafforzare indirettamente la posizione europea, continente che detiene buona parte di questo debito pubblico a stelle e strisce. Ancora Vito Monte e Alessandro Colombo.
Più lui farà paura agli alleati, più gli investitori europei, le casse pensioni, i semplici gestori di patrimoni si diranno: ma sono pagato abbastanza per sottoscrivere il debito americano con un presidente che è così difficile da controllare, con una strategia che potrebbe rivoltarsi e costare molto, quindi io forse lo sottoscrivo solo se me lo pagano molto di più, se mi remunerano molto di più. E questo potrebbe essere il problema di Trump, col quale lui è costantemente confrontato.
Gli Stati Uniti sono consapevoli di essere da questo punto di vista in una condizione molto fragile. Il loro ruolo egemonico ha fatto sì che l'assunzione degli impegni non abbia fatto che crescere, mentre questo ha portato ad un disallineamento progressivo tra impegni e risorse, e che ha sullo sfondo quella che viene considerata la malattia mortale di tutte le potenze egemoni della storia, e cioè per l'appunto la crisi fiscale. Quindi la crisi fiscale è lo spettro di tutte le potenze egemoni della storia, e in modo particolare è lo spettro del declino americano inteso nel senso più proprio.
Gli abitanti del villaggio grigionese di Brienz da domani possono far ritorno nelle loro case. L'evacuazione è conclusa, la notizia era nell'aria, era attesa ed è arrivata pochi minuti fa dal comune di Albula, di cui Brienz è frazione. La minaccia di nuove frane infatti è rientrata, ciò che consente di mettere fine a uno sgombero durato più di un anno. Il servizio di Patrick Colombo.
La più bella notizia di questo inizio d'anno segnato da eventi catastrofici. È con parole cariche d'entusiasmo che Christian Gartman, portavoce dello Stato Maggiore di Condotta del Comune di Albula, commenta la revoca dell'ordine di evacuazione del villaggio di Brienz. Una decisione dettata dalla stabilizzazione della montagna che sovrasta il paese. Lo scivolamento a valle del materiale roccioso si è praticamente arrestato e i geologi assicurano che adesso soggiornare a Brienz non comporta alcun rischio. Dopo le frane del novembre scorso che non hanno raggiunto l'abitato, non vi sono più pericoli concreti di vasti cedimenti. E così, dopo 62 settimane di evacuazione, da domani alle 9 si passerà dalla fase rossa a quella arancione di allerta. Provvedimento, spiega Gartman, che consente il rientro in paese ad abitanti e proprietari di case secondarie.
Am Freitag morgen bereits wieder ins Dorf und sie dürfen ab Freitag Abend auch im Dorf wieder übernachten.
Lunedì prossimo alle 6 scatterà la fase verde, ossia il ritorno alla piena normalità con l'accesso a Brienz consentito a chiunque. Dubbi e preoccupazioni degli ultimi mesi vengono così fugati. Per le autorità locali il villaggio, il cui scivolamento a valle è sceso a livelli minimi di 10 cm all'anno, ha un futuro. Oggi Brienz conta tra i 50 e i 60 abitanti, una trentina dei quali ha aderito nei mesi scorsi al progetto di trasferimento preventivo. Da vedere ora se qualcuno tornerà sui propri passi.
Impennata di clienti ai mercati Caritas, nel 2025 si è registrato il numero più alto di sempre, in crescita anche le vendite aumentate di oltre 10.000 unità rispetto all'anno precedente. Per Caritas è un chiaro indicatore di un peggioramento delle condizioni di vita delle persone che hanno difficoltà in Svizzera. I dettagli con Sofia Stroppini.
Gli acquirenti presso i mercati Caritas sono sempre più numerosi e comprano sempre di più. Tanto che nel 2025, con 1,1 milioni di vendite, è stato registrato il quarto record consecutivo. Un triste primato, si legge nella nota. I clienti riempiono il carrello della spesa principalmente di generi alimentari di prima necessità, come pasta, latte e olio. È maggiore anche la domanda di frutta e verdura di stagione. Un chiaro segnale di un'indigenza diffusa che colpisce sempre più nuclei familiari. Le vendite, dicevamo, sono notevolmente aumentate, eppure il fatturato è leggermente diminuito. Ciò si spiega con una misura voluta da Caritas per agevolare i propri clienti, ovvero l'applicazione di ulteriori riduzioni su prodotti mirati, proprio come gli alimenti di base. Il direttore Thomas Künzler sottolinea che si vuole così garantire l'accesso a un'alimentazione equilibrata anche a chi vive in povertà. Nei mercati alimentari Caritas, 22 sparsi in tutta la Svizzera ma non in Ticino, è possibile comprare prodotti di uso quotidiano scontati fino al 70%. Hanno diritto all'acquisto, per esempio, coloro che percepiscono l'aiuto sociale.
La Comco, la Commissione della Concorrenza, ha inflitto una multa alla società che gestisce l'Allestadion di Zurigo e la piattaforma per la vendita di biglietti Ticket Corner. Sono accusate di aver violato la legge sui cartelli con un accordo a fine 2008 che prevedeva che una quota minima del 50% dei biglietti di concerti fosse distribuita proprio da Ticket Corner. Le multe sono comunque di moderata entità, 50.000 e 65.000 franchi, la decisione può ancora essere impugnata. Castellinaria dovrà cercarsi da subito un nuovo direttore o una nuova direttrice artistica. L'attuale, ovvero Giancarlo Zappoli, infatti lascerà le redini perché intende reindirizzarsi professionalmente. Lo ha reso noto in mattinata il Festival del Cinema Giovane di Bellinzona, per il quale si profila un periodo di grandi cambiamenti, come ci spiega Nicola Lund.
28 anni di impegno, visione e passione. Così si legge sul comunicato di Castellinaria. La presidente Flavia Marone non ha conosciuto che lui nei panni di direttore.
Ha dato tantissimo, ha segnato 3 decenni di lavoro, di proposte artistiche, sempre molto apprezzate dal pubblico, e quindi è chiaro che è un grande cambiamento. Però, come in tutte le situazioni, arriva un momento che poi una persona dice: ecco, sento che devo chiudere questo ciclo.
Una scelta personale, dunque, di cui il comitato ha preso atto con dispiacere, un sentimento però accompagnato anche da gratitudine e riconoscenza. Zappoli assumerà le redini della direzione di mymovies.it, il principale sito cinematografico in Italia. Nessun fulmine a ciel sereno in questo cambio della guardia.
Ne avevamo già parlato nei mesi passati, Giancarlo aveva già espresso questa sua volontà, quindi non è che siamo stati presi alla sprovvista, è una cosa che comunque è stata condivisa e discussa.
La partenza di Zappoli obbliga il festival a rilanciarsi in tempi rapidi. Non sarà più lui, infatti, l'ideatore della prossima edizione, la 39esima prevista a metà novembre. Da dicembre si sta sondando il terreno per identificare il nuovo direttore o la nuova direttrice. Sentiamo ancora Flavia Marone.
Siamo molto aperti, l'idea è comunque quella di valutare delle figure che sono fuori da Castellinaria o magari qualcuno che è già anche all'interno di Castellinaria. L'importante è che sia una figura che soprattutto deve voler bene al festival. Castellinaria non è un festival come gli altri, è un festival al quale veramente bisogna voler bene.
La nuova figura dovrebbe essere individuata entro la fine di febbraio, in tempo per permetterle di calarsi nel nuovo ruolo, per crearsi una commissione artistica e per seguire l'inizio della stagione dei festival cinematografici principali.
E stasera 6 di sera sentiremo il diretto interessato Giancarlo Zappoli. Per ora è tutto, vi lascio allo sport.